www.redijo.it e la storia continua. Quello che parlava col vino. Il vecchio Simone parlava col vino. Chiuso in cantina, un antro nero nel cuore della Valpolicella, drappeggiato di ragnatele d'epoca, spillava il vino. Lo sorseggiava sbattendolo da una guancia all'altra come una pallina ping pong. Poi si accostava alla botte paternamente preoccupato. «Che è qualcosa che non va? Cosa ti è successo?» E la botte rispondeva con un sordo sfrigolio di bollicine. «Me par che de notte te dormi poco.» La botte continuò il suo brusio vagamente contestatore. «Ho capito, bisogna che te travasa.» Poi, rivolto all'esattore della società elettrica, entrato in quel momento a portargli la bolletta della luce. «Lo so, lei penserà che io sia un po' matto, ma il vino è una creatura viva. Gli manca soltanto la parola. Però noi contadini, che lo facciamo, ne conosciamo la necessità. Come una mamma che parla col figlioletto di pochi mesi. E mica per questo lo mettono in manicomio.» «Ma io non ho detto ancora nulla», interruppe l'esattore. «Però l'ha pensato, sia sincero. Adesso le faccio faggiare questo ricciotto dall'altro anno.» Infilato nella damigiana il rosso tubo di gomma, succhiò golosamente un po' di vino per lavare il bicchiere. Non adoperava mai l'acqua. Poi, con un ampio gesto, versò il liquido sul pavimento, fatto a onde di terra bruna. «Anche la terra ha il diritto di bere», proseguì Simone. «Tutto si ricicla, tutto ritorna. Tra un anno o un secolo non importa. Io in questa cantina passerei la vita.» «E da solo? Mi dicono che lei non abbia amici.» «Li ho cacciati un giorno, che si sono permessi di fumare qui dentro.» «Ma che c'è di male?» «Ma lei fumerebbe in chiesa. Per me la cantina è un luogo sacro. Prima di entrare mi tolgo il cappello. Vengo a darci un'occhiata ogni mattina appena alzato e la sera prima di andare a letto, come il prete va in chiesa a controllare se le candele sono spente.» «Lei beve più volentieri quando è allegro o quando è triste?» «Quando sono triste. Il vino tira sul morale. Con lui mi confido e mi sfogo. È un vero amico e gli parlo con tutta franchezza. Una volta gli ho chiesto scusa per un giudizio troppo affrettato. È successo il mese scorso. Mi pareva un po' fiacco, disarmonico e l'ho rimproverato. Non mi sembri, con lo solito, gli ho detto. Ti stai inacidendo.» Il mattino dopo sono tornato in cantina. L'ho assaggiato di nuovo e mi sono dato una sberla sulla fronte. «Ma che cretino! Questo è un vino meraviglioso. Perdonami, caro, ieri sera ero un po' brillo. Non ho capito niente. Tu sei perfetto.» «E il vino nella botte taceva?» ironizzò l'esattore. «Per essere precisi», disse il vecchio senza raccogliere la provocazione, «il Valpolicella faceva bru 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 come il gatto quando fa le fusa. Naturalmente c'è un bru bru diverso di ogni tipo. Il bru bru del Valpolicella da pasto non è quello del ricciotto e tantomeno quello dell'amarone.» «No, non ho capito la differenza fra questi tre vini. Quello del Valpolicella è un vino uno e trino», rispose Simone, sempre sul filo della sua educazione cattolica, «e se ha 5 minuti di tempo le spiego la differenza. Esso nasce tutto dello stesso uvaggio, uva corvina, molinara e rondinella. La corvina, nera come il corvo, dà al vino la finezza, il profumo. La molinara, la cui buccia sembra infarinata come se fosse stata al mulino, la sapidità. La rondinella dai riflessi violacei, la cosiddetta impalcatura. Sulle mense il vino arriva in triplice versione: da pasto sui 12 gradi, ricciotto amabile sui 14 per il dessert, amarone mai inferiore ai 15, indicato per i piatti robusti, per esempio la cacciagione. Sono tre fratelli, di cui il primo muore giovane, il ricciotto ha la vita media e l'amarone lunghissima. Le uve di collina sono le migliori perché nate su terreno asciutto, che produce meno grappoli ma più gustosi. Poi ha deciso madre natura, vecchia signora aristocratica per la quale la qualità non va mai d'accordo con la quantità. Le viti troppo cariche assomigliano a famiglie numerose. Quando ci sono troppe bocche da sfamare, il tenore di vita si impoverisce. L'humus è quello che è, e spartendo in tanti la fetta diventa piccola. Ma perché si chiama ricciotto? www.redigio.it e la storia continua.